Vogliamo passare alla parola del Signore. Vangelo di Matteo, capitolo 16. Dal versetto 13 al 20. Un brano molto conosciuto. Il Signore mi ha guidato questo brano, ma devo dire che ho fatto abbastanza fatica ad elaborare la parola. Pregate per me e pregate per essere nello spirito mentre ascoltate, per discernere ciò che proviene da Dio per ciascuno di noi. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù, replicando, disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Qui abbiamo la fine di un periodo nella vita di Gesù, una fase della sua vita. Si può dire che subito dopo abbiamo la trasfigurazione, dove la manifestazione della sua persona raggiunge il colmo. In cima al monte poi c'è la lunga ma lunga discesa verso Gerusalemme, non per predicare, non per fare miracoli, ma per morire. E alla fine di questa fase Gesù rivolge la parola a Pietro. Pietro che parlava sempre, e Gesù ha voluto sapere a che punto era spiritualmente. E ha detto: tu sei il Cristo. Scusate, e voi chi dite che io sia? Chi è Gesù? È una domanda che ci dobbiamo rivolgere anche noi. Chi è Gesù per te? Vi dico una cosa non tanto bella da sentire forse, ma se ci credi o non ci credi, Gesù è Dio. Se ci credi o non ci credi, Gesù è morto sulla croce, è stato sepolto e risuscitato il terzo giorno e poi è salito in cielo 40 giorni dopo. Se non ci credete, rimane la verità. Noi non siamo filosofi, non siamo poeti, non siamo narratori di racconti belli. Anzi, diciamo, guai se cerchiamo di inventarci qualcosa. Se aggiungiamo qualcosa alla verità, siamo come quelli nel Vecchio Testamento che avevano una bella minestra pronta, poi uno per zelo eccessivo ha aggiunto altre spezie, altre foglie per arricchire le cose. E quella minestra è diventata velenosa. Così siamo anche come Chiesa evangelica riguardo alla parola del Signore. Con due guai: specialmente per i pastori, per quello mi permetto di dirlo. Guai a togliere qualcosa dalla parola e guai ad aggiungere qualcosa. Una minestra, se togli il sale, non va bene, però se aggiungi, come hanno fatto questi studenti biblici, vogliono arricchire la testimonianza di Dio, la provvisione di Dio, e diventa un veleno. Ed è importante allora che ci rispondiamo secondo verità. Simon Pietro, chi dice che io sia? Una domanda rivolta al gruppo ridotto, rivolto in modo particolare a Pietro. E ciascuno di noi deve dare una sua risposta. Anche perché il giudizio non verrà giudicato la Chiesa di Colonia, verrà giudicato te e te e te e te e te. E singolarmente ci dobbiamo presentare davanti a Dio. E forse quella volta sarà il Padre a dire: tu, chi dici che sia mio figlio? Gesù, quel Gesù che hai conosciuto, di cui hai sentito parlare, chi è? E la nostra eterna salvezza dipenderà dalla nostra risposta. Chi è Gesù? Erano a Cesarea di Filippo, sede del culto, una cosa che è difficile per noi capire, del Dio Pan, quello anche del, anzi, com'era il flauto là. Un vero Dio, il centro della civiltà, il difensore della città, che provvedeva per loro, che ispirava loro, che faceva venire anche tanti turisti, cioè pellegrini, per vedere il Tempio e tutte le meraviglie di questo Dio. Vi ho già detto, non riguardo a Pan, ma questi dei ci fanno ridere un po'. La mitologia greca, la mitologia babilonese, la mitologia egizia. Però le persone morivano per questi dei. Morivano per quello, per una cosa che a noi fa ridere. Questi dei, semidei che litigavano fra di loro, che facevano figli fra di loro, facevano figli con gli uomini, venivano fuori semidei, era una realtà così forte, così essenziale, al punto che non c'erano alternative in questo contesto. Gesù dice anche a noi: tu, chi dici che io sia? Credo che, spero che tutti noi siamo rimasti molto perplessi, per non usare una parola più forte, a vedere quanto la nostra città è corsa dietro. Se fosse un capo di Stato e in quel ruolo, allora ci sarei andato forse anch'io, ma come capo spirituale di un momento, di un movimento spiritico che è il Dalai Lama, che con il Palasport pieno di giovani per seguire i suoi insegnamenti basati sulla reincarnazione. La menzogna che dice che questo uomo qui sulla terra non è altro che Gesù reincarnato una volta, due volte, per ogni generazione Gesù viene reincarnato in altri personaggi finché non arriviamo a questo uomo. Tornando indietro si arriva anche al Buddha. E noi udinesi li corriamo dietro. Il carisma dell'uomo, il carisma del messaggio, niente da dire. La qualità dell'uomo come uomo non mi permetterei mai di giudicarlo, ma la via spirituale che questo uomo propone, la reincarnazione, uno degli inganni più astuti di Satana, deve essere rifiutato dalla Chiesa del Signore. Perché toglie anche a voi la vostra responsabilità, perché se voi vi comportate bene, avrete una reincarnazione dolce, qualcosa di meglio. Nascerete ricchi, se questa è una benedizione. Se vi comportate male, avete sempre tempo, perché reincarnerete come, non so, un gatto persiano, uno schiavo al tempio di Faraone, che non ci sono tempi tanto in questa filosofia. Se vi comportate male, un topo. Però c'è sempre questa speranza, comportatevi bene da topo e tornerete ad essere gatto, e comportatevi bene da gatto e sarete di nuovo un essere umano. E la gente ci corre dietro queste fantasie, secondo anche la profezia biblica, che negli ultimi tempi correranno dietro a tutto e a tutti, meno che alla verità, la verità autorevole. Una base della filosofia della reincarnazione e lo spiritismo. Avete assistito certamente a queste esperienze dove una persona durante una seduta spiritica, qualcuno assume addirittura le sembianze di un'altra persona, si incontra con altre persone. Nel XVIII secolo era soldato sotto Napoleone, giusto per citare un esempio che conosco. Ero principessa, un uomo mi dice, ero principessa in alla corte di Faraone, donna quella volta, adesso sono uomo. E Udine ci corre dietro. E anche chi professa il nome di Cristo ci corre dietro, indicando che non hanno capito niente. Un uomo che posso definire amico per certi versi, che mi definisce il suo amico, ha parlato di una simbiosi totale, prete cattolico, simbiosi totale con questo Dalai Lama. Noi dobbiamo scegliere. Noi dobbiamo prendere una decisione, prendere posizione. Chi è questo uomo? Anche perché Gesù si è presentato, Pietro ha detto tu sei il Cristo, ma e voi chi dite che sia il figlio dell'uomo? Ho avuto problemi a capire questo nome, figlio dell'uomo. Ho capito poi perché. Perché non ha in sé un vero significato. Nel senso che se uno dice figlio di Davide, implica mille cose diverse. Se si usa il termine re, anche questo qua, è insito nella frase, nella definizione, un certo ruolo, un certo rapporto che dobbiamo avere noi. Il figlio dell'uomo non ha in sé una definizione, se non quella creata da Gesù. Tanto è vero che gli altri Vangeli sinottici riportano la domanda in un altro modo. Chi dice la gente che io sia? Io sono qua una persona. Gesù ha scelto questa espressione che non era comune, non si usava. Non era tanto una cosa profetica, un uomo, come si dice impropriamente nel mondo, era un cristiano, un essere umano. Chi dice la gente che io sia? E questo è importante. Ed indica un limite molto forte a quello che è una chiesa. Io posso parlarvi di Dio. Tutti noi parliamo di Dio fra di noi, condividiamo le nostre testimonianze, ma nessuno può rivelare Dio ad un altro essere umano. Io posso dire Dio è così, Dio è fatto così, opera così, ma alla fine solo Dio può rivelare se stesso. Perché non è per intelligenza umana la capacità di afferrare concetti religiosi o spirituali o filosofici. Non, gloria a Dio, la salvezza non dipende dall'abilità di chi parla. Gloria a Dio, se no andremo tutti in perdizione. L'opera di Dio dipende dallo Spirito di Dio che rivela il Figlio allo stesso modo che il Figlio rivela il Padre. Per questo Gesù non dava le risposte, faceva queste domande. Non si presentava in modo palese. Dopo questa dichiarazione, tu sei il Cristo, allora Pietro, Giacomo, poi a Giovanni si è rivelato sul monte della trasfigurazione, ma dovevano arrivarci prima, da soli, non per l'imponenza della persona. Per questo anche io, anche l'altra settimana ho detto a qualcuno, ma senti quel quadro di Cristo che hai sul tuo sito internet, quelle immagini del volto di Gesù, ma Gesù era veramente così? L'internet non ci può far conoscere Dio, noi dobbiamo andare in ginocchio davanti al Signore e cercarlo. E questo, anche questo atto di fede, il mettersi in ginocchio con la parola di Dio, questo atto di fede spalancherà le porte allo Spirito perché operi, perché lo Spirito riveli Gesù a voi. Non c'è volto umano, non c'è volto di Cristo che tenga. Quando vogliamo conoscere Cristo, l'unica cosa posso dire di tutti i quadri che ci esistono, tutte le statue anche più belle di Gesù è questo. Gesù non è così. Lo conosco e non è così. E tu lo conosci, tu sai che Gesù non è così. Non corriamo dietro ad oggetti di seconda mano. Non crediamo in cose per sentito dire. Riceviamo le cose da Dio stesso. E Pietro ha risposto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Giusto una nota per questa frase, figlio del Dio vivente, perché c'era pan. Ho già raccontato ad alcuni di voi come una volta ho visto una mia studente, ho chiesto cosa hai fatto di bello stamattina, scusatemi se lo ripeto per alcuni, io sono andato in chiesa, oh, bene, 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 cosa hai fatto in chiesa? E dovevo dire delle cose a Santa Rita, bene, lecito, non ci sono problemi, però poi ho chiesto, ma è Santa Rita, cosa ha risposto? E mi ha guardato molto perplesso questa persona. Tanti hanno degli dèi, però devono fare delle statue, perché togli la statua e non c'è niente. Togli il quadro, non c'è niente. Togli l'altare, fatto di pietre, di marmo, e non rimane niente. Gesù è venuto per proporci non un'immagine, non un quadro, non una statua, non un'opera umana che indichi quello come è fatto Dio, ma Gesù è venuto Lui stesso per proclamare un Dio vivente. Ecco il divieto tassativo non soltanto di piegarsi davanti a statue, ma di avere statue in casa anche, avere immagini, dando a queste immagini qualche valore spirituale. Pan era un Dio importante. Che differenza c'è fra Pan e Yahweh? Yahweh è un Dio vivente, che parla, che ascolta, che vede, che si muove, che non può essere legato in un tempio, è lì. Questa è una delle cose più belle della rivelazione di Gesù. Viene il giorno e fra poco quando non si adorerà Dio né su questo monte né a Gerusalemme. Aggiungiamo nella nostra versione friulana della Bibbia, ma lo si adorerà a Colonia, tutte le domeniche alle 10, perché Dio sta dove c'è la gente che lo cerca e Dio non si vergogna di visitare la chiesa più bella di Udine il venerdì. che vi ha spalato, il martedì vi ha spalato, e Cividali. Gloria a Dio per i fratelli e le sorelle di Cividali oggi, che il Signore vi benedica e faccia crescere quell'opera. Noi abbiamo un Dio vivente. Ecco perché Dio ha fatto anche demolire il Tempio. Non voglio stare qui chiuso dentro, voglio andare in Italia, voglio andare in Spagna, voglio andare a visitare quell'isola perfida che è l'Albione. Dio è un Dio che opera, gloria, Dio opera anche nella nostra vita, arrivando fino in piazza San Giacomo, vero Franco? Perché viene dove siamo noi, non aspetta che noi lo raggiungiamo. Quello che è impossibile all'uomo, Dio l'ha fatto e ci visita. Chi è Gesù per te? C'è una frase che chiude il brano che abbiamo letto. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Chiedo a voi. Volete avere un Dio che vi libera in tutto e vi fa guadagnare il doppio e non pagate le tasse? Alzi le mani chi vuole un Dio così e chi vuole che tutti abbiamo una macchina bellissima e chi vuole una casa grande con tanto di piscina fuori? Chi vuole un Dio così che dà queste cose? Credo che potremmo alzare la mano tutto. Proprio per questo Gesù ha detto, non dite che io sono il Cristo, perché loro cercavano qualcosa di questo genere. Non parlo di politica, ma c'era qualcuno anche in questa zona d'Italia, specialmente nel nord, che diceva, oh, ci portano via tutti i soldi, se volete essere ricchi, se volete eliminare gli imbroglioni, i ladroni, votate per me. E tanti ci hanno votato. Gesù non voleva essere conosciuto come uno che liberava dei romani, che faceva produrre ai campi 5 volte più grano e le vigne, litri e ettolitri di vino ogni anno. Gesù non si presentava così, ha usato il nome per se stesso, figlio dell'uomo. Ho detto prima, Gesù ha dato significato a questo titolo, figlio dell'uomo. Non è una cosa che troviamo spesso nelle scritture di Ezechiele, se ne parla un po', per dire un uomo, un figlio di uomini. Che era piuttosto riduttivo, non è un uomo, è figlio di un uomo, era qualcosa di meno che ci sta per un uomo umile come Ezechiele. Gesù ha preferito questo termine dicendo il figlio dell'uomo è venuto non per regnare nel palazzo di Davide, è venuto per regnare nel cuore delle persone. Umilmente, questo figlio d'uomo, uno di voi è venuto, 3 cose risaltano riguardo a questo titolo, per soffrire, per morire. Troviamo il termine usato. Chi può respingere Dio? Dio per definizione, nessuno può neanche avvicinarsi a Dio, ma il figlio dell'uomo è venuto sapendo che sarebbe stato respinto, rifiutato, cacciato, che avrebbe sofferto e sarebbe morto. Questo è il Gesù che si presenta davanti a noi anche oggi. La parola dice di seguire Gesù, ma Gesù non ha mai promesso niente, non ha promesso ricchezza o salute o benessere o altre cose. Ha promesso una sola cosa. Io sarò con voi tutti i giorni. Mi riallaccio alla testimonianza di Beppe, che Carmine per chi non lo conosceva, Beppi si è alzato dicendo che sta bene. Oh, gloria a Dio, sta bene perché Dio è con lui. Ci sono anche questi segni che accompagnano la presenza del Signore, che dimostrano la premura di Dio, che si muove anche per salvare una sola anima. Questa è l'unica promessa. Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente, tutti i giorni. Sarete cacciati in prigione, sarò con voi. Cercheranno di uccidervi, sarò con voi. Con alcuni, e questa è la testimonianza delle Scritture, ci riusciranno e vi uccideranno, ma io sarò con voi in quel momento. Io sarò con voi perché io personalmente, insisto, di persona vi porterò da questa terra fino a presso il Padre mio. Questa è la ricchezza del credente, che riconosce in Gesù ciò che gli ebrei non avevano riconosciuto, perché Gesù stesso, le Scritture, parlando del Messia, del Cristo, Gesù ha dato da mangiare, ha tirato fuori i soldi dalla bocca di un pesce, ha fatto venire centinaia di pesci nella rete dei pescatori, ha risuscitato i morti. Non c'è malato che è andato via da Gesù ancora malato. Però Gesù è venuto per che cosa? L'abbiamo nel suo biglietto da visita. Vogliamo leggere nel primo capitolo di Matteo. Si è stato presentato al mondo in questa maniera. Il versetto 21 del capitolo 1. Ella partorirà un figlio e gli porrai nome Gesù. Ecco l'annuncio della venuta di Gesù. Perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Non parla in questo brano così succinto dei miracoli, di cosa ha provveduto per chi lo ha invocato, ma ha detto che Gesù è venuto per salvare il suo popolo dal suo peccato, a mettere pace fra noi e Dio, per deviare da noi l'espressione dell'ira di Dio, ira che doveva manifestarsi nei nostri confronti, nei confronti del nostro peccato. Gesù è venuto anche oggi in mezzo a noi, dicendo: sono venuto per essere rifiutato, respinto, per soffrire, per morire, ma sono venuto per questo. E questo lo faccio per te. Così ha voluto sentire dalla persona di Pietro. Vorrei invitare ogni persona oggi ad accogliere Gesù, credente e non credente. Il fratello ha parlato di come dobbiamo ravvivare la nostra fede, i doni, ma la nostra fede, il cammino, il modo di camminare davanti al Signore. Prima di partecipare alla Santa Cena stamattina, vogliamo dire in cuor nostro, ma anche con la nostra bocca, la risposta a questa domanda. Quando Gesù ha detto: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? E voi, chi dite che io sia? E tu, chi dici che io sia? Fratelli, presentiamoci davanti a Gesù, al Cristo vero. Il popolo voleva il figlio di Davide, voleva un re. Non volevano il Messia, agnello sacrificale, che doveva morire per loro, che doveva regnare sul loro cuore, riaccompagnandoli ad una comunione intima con il Padre, facendo pace fra noi e Dio.